Questo programma è presentato da Alitalia. Le nuove rotte Alitalia portano da Roma a Los Angeles, Vienna, Malaga e Amman. Scoprile sul sito alitalia.com.
Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
On board the ship, which holds 600 activists.
Okay, give me in Arabic. Okay.
È finito in un bagno di sangue con almeno 10, forse 20 morti l'assalto condotto stanotte dalle forze israeliane contro la flottiglia multinazionale di attivisti filo-palestinesi in navigazione verso la striscia di Gaza. Contrapposte le ricostruzioni su quanto accaduto. Secondo l'esercito israeliano, i militari sarebbero stati oggetto di un attacco da parte di armi da fuoco da alcune persone presenti su una delle navi. Durante l'intercettazione, sottolinea un comunicato militare israeliano, i dimostranti a bordo hanno attaccato il personale navale con armi da fuoco e armi leggere, incluso coltelli e bastoni. Israele attribuisce a militanti filo-palestinesi la responsabilità degli scontri. Secondo altre testimonianze, però, i soldati sarebbero stati colpiti con armi da taglio e non da fuoco. Anche i funzionari doganali del porto di Antalya, in Turchia, respingono le accuse circa il fatto che la nave turca, assaltata nella notte dalla marina di Tel Aviv, trasportasse armi, oltre che aiuti umanitari diretti a Gaza. Le reazioni: il presidente dell'autorità nazionale palestinese ha condannato il raid israeliano definendolo un massacro. Abu Mazen ha decretato 3 giorni di lutto nei territori palestinesi. Un intervento della Lega Araba è stato invece invocato in un discorso pubblico pronunciato dal capo dell'esecutivo di Hamas, che ha anche fatto appello all'intera popolazione palestinese affinché si riversi nelle strade per protestare. L'Unione Europea ha sollecitato un'inchiesta accurata. Il ministro degli esteri italiano Frattini ha deplorato in modo assoluto l'uccisione di civili. È un fatto assolutamente grave, ha detto ai giornalisti alla Farnesina. Il segretario generale dell'ONU Ban Ki-moon si è detto scioccato per l'attacco di Israele alla flotta degli attivisti pro-palestinesi e ha condannato l'episodio. Dura condanna anche dal presidente iraniano. Questa azione, ripetutamente minacciata da Israele nel caso in cui gli attivisti avessero cercato di forzare il blocco imposto attorno alla striscia, è avvenuta di notte in acque internazionali, a qualche decina di miglia dalla costa. La nave colpita è quella di una ONG turca che guidava la spedizione promossa dal movimento Free Gaza, con la partecipazione di circa 700 persone. Andiamo subito a sentire un commento, un'analisi da parte di Ugo Tramballi, corrispondente dal Medio Oriente per il Sole 24 Ore, che saluto e ringrazio. Buon pomeriggio, Ugo.
Buongiorno.
Ecco, ti chiedo un po' come si può descrivere dal punto di vista proprio cronachistico quanto accaduto questa notte, un episodio in qualche modo che riporta in primo piano anche il dramma umanitario di Gaza, che forse la comunità internazionale, distratta da altre vicende, aveva un po' dimenticato.
Beh sì, quello che abbiamo sentito stamattina all'alba è l'ennesimo uso sproporzionato della forza del diritto di Israele a difendersi. Tutti i paesi del mondo hanno diritto a difendersi, quindi anche Israele ancora di più, forse perché in una condizione particolare, una condizione geopolitica particolare, anche perché sono i comportamenti di Israele che spingono quel paese ad essere in questa situazione difficile. Quello che è avvenuto stamattina va oltre qualsiasi limite. Israele aveva già superato il limite anche durante la guerra di Gaza, quando dopo gli indiscriminati bombardamenti, lanci di razzi da parte di Hamas, Israele decise di fare l'operazione sotto Natale dell'anno scorso, andando ben oltre il consentito. Il problema di Israele è questo, soprattutto ora con un governo di estrema destra come quello che c'è oggi. Quindi mi chiedo fino a che punto Israele intenda continuare ad andare avanti così. La sicurezza nazionale di Israele, il diritto assoluto alla sicurezza di Israele, non si pratica solamente attraverso la sua forza militare, che è fra le più alte, la più alta della regione e fra le più specializzate del mondo, ma anche su come tu ti comporti, su come tu vieni percepito dal mondo, su come tu fai valere il tuo essere democrazia all'interno, non solo nei tuoi meccanismi interni, ma anche nei tuoi comportamenti internazionali. Tutto questo è la logica conseguenza, per esempio, di cose che sono solo apparentemente diverse ma sono uguali, come per esempio il tentare di costruire insediamenti nella Gerusalemme est araba, occupare case nella città vecchia di Gerusalemme a due passi dei luoghi più santi della cristianità e dell'Islam. Quello che è accaduto stamattina è la continuazione di un meccanismo politico che sta portando Israele verso un problema serio, cioè verso la vera minaccia alla sua sopravvivenza futura.
Ecco, Tramballi, non può essere considerata l'azione che stavano compiendo questi pacifisti un'azione in qualche modo provocatoria?
Assolutamente sì. Sono assolutamente convinto che se ci fosse stato il Mahatma Gandhi, quando i soldati israeliani sono saliti sulla nave, non avrebbe fatto nulla se non sedersi per terra o distendersi di traverso. E probabilmente tutto questo è successo perché quegli attivisti invece hanno reagito, hanno tentato di difendersi, hanno tentato di assalire i soldati. Ma quando tu sali su una nave con i soldati armati, con le truppe speciali, armato fino ai denti in acque territoriali, in acque internazionali, non puoi non aspettarti, non puoi prepararti al fatto che poi qualcuno non reagisca, e poi sparare ad altezza d'uomo, uccidere, per quanto ne sappiamo fino ad ora, 10 persone, comunque non giustifica più il diritto di Israele a fermare quella flottiglia.
Come commenti la crisi diplomatica che è scoppiata subito tra Israele e Turchia?
Ma è molto grave, proprio per questo, di quello che dicevo prima, cioè la questione della sicurezza di Israele, del futuro, della futura esistenza di Israele, visto che gli stessi israeliani dibattono sempre di questo, anche oltre il dovuto, perché Israele oramai è un dato di fatto nella realtà medio orientale, affermato e riconosciuto dalla grandissima parte del mondo arabo. La crisi con la Turchia, che era un paese essenziale per Israele dal punto di vista militare, della sicurezza, degli equilibri, dei rapporti commerciali, il paese musulmano che apriva la porta del mondo musulmano, non solo del Medio Oriente arabo, ma dell'intero mondo musulmano, a Israele. Ecco, se Israele, e questo è stato solo l'ultimo atto, perché già da mesi i rapporti fra Israele e Turchia erano molto difficili, se Israele si chiude alle spalle quella porta, vuol dire che Israele ha deciso di vivere continuamente, persistemente, nella folle ideologia di Masada, cioè dell'autolesionismo, chiudiamoci dentro, buttiamo via le chiavi, tanto siamo incapaci di resistere fino a che non muoremo tutti. È una follia, è semplicemente una follia.
Ugo Tramballi, corrispondente del Medio Oriente per il Sole 24 Ore, ti ringraziamo per questo tuo commento in diretta. Buon lavoro.
Grazie a voi.
E io ringrazio Emanuela Campanile, che dalla redazione ci sta aggiornando per quanto riguarda le reazioni internazionali a quanto accaduto, questo assalto di Israele alla flottiglia di attivisti filo-palestinesi in navigazione verso la striscia di Gaza. Il premier libanese ha espresso una dura condanna per l'attacco, descrivendolo come un passo folle che alimenta la violenza nella regione. Anche la Grecia, intanto, oltre alla Turchia, ha convocato l'ambasciatore di Israele ad Atene per comunicazioni. Stessa mossa da parte della Spagna, presidente di turno dell'Unione Europea, e del Belgio. Il ministro degli esteri francese Kouchner si è detto profondamente sconvolto dall'azione israeliana. Ma noi siamo in collegamento con Betlemme, dove si trova in queste ore il direttore del Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente, Dianicchi Cingoli. Ecco, lei ha appena fatto avere proprio al vostro ufficio centrale di Milano un comunicato che commenta quanto avvenuto questa mattina all'alba. Le chiedo in qualche modo di riassumerlo per i nostri ascoltatori.
Sì, io ritengo che questa azione israeliana sia quasi incommentabile. Io ho detto, e c'era un detto latino che diceva che Dio acceca chi vuole perdere, e sembra che un po' questa cosa abbia colpito gli israeliani. Alla vigilia dell'incontro con Obama, nel momento in cui stava ripartendo il negoziato, dopo tutte le difficoltà che c'erano state, si va all'assalto, all'arma bianca o pressappoco di questa flottiglia, che certo può avere metodi discutibili, ma certamente non attenta alla sicurezza di Israele, e si fanno 19 morti, di cui una parte, 9 o credo, soldati turchi che accompagnavano la missione. Cioè, una cosa fuori, crea una gravissima crisi diplomatica con la Turchia, con cui dai rapporti erano tesi, e la Turchia è uno dei più forti alleati storici di Israele. E di fatto è la stessa logica che aveva portato all'assalto al dirigente di Hamas a Dubai, e che poi è stato scoperto, ha creato enormi ripercussioni a livello internazionale con proteste da parte di vari stati coinvolti. C'è questo senso di impunità, diciamo così, che tanto la si fa franca, e non si capisce che il mondo è un po' cambiato e che non è più possibile fare così. C'è probabilmente un problema di mancanza di controllo sugli apparati da parte del governo israeliano, ma però è Barak che è il ministro della difesa, e quindi un'azione così immagino che lui ne fosse informato. E quindi c'è un non senso, il problema è che comunque questo governo appare sempre più inadeguato sia contro, al suo interno, sia nei confronti della comunità internazionale. È necessario che si assuma la loro responsabilità, anche se non so se lo faranno. Questi primi commenti di Ayalon a me paiono deliranti, e anche la comunità internazionale deve prendere una posizione molto chiara e netta. Questo è quello che io penso in proposito.
Ecco, un portavoce militare dello Stato ebraico ha detto che a innescare il caos sarebbe stato il tentativo di alcuni attivisti di resistere all'abbordaggio, e ha parlato di una provocazione violenta da parte di questi attivisti.
Sì, ma il problema reale è che c'è stata la decisione di fare l'abbordaggio. Cioè, non si poteva non immaginare che facendo l'abbordaggio ci sarebbero state delle conseguenze. È stato fatto passare altre volte dei convogli di aiuti a Gaza, non si capisce perché in questo momento abbiamo voluto fare la faccia feroce, con le conseguenze che ora sono sotto gli occhi di tutti e con la crisi che ora si innesca.
Infatti alla fine le navi sono passate sotto il controllo israeliano, sono scortate verso il porto di Ashdod nel sud di Israele. Israele ha intanto però elevato il livello di allerta sul fronte nord, Libano, e su quello sud con la striscia di Gaza, e ribolle pure il fronte interno degli arabo-israeliani. Quali le conseguenze anche in quell'area dal punto di vista geopolitico?
La questione non è le conseguenze immediate, può anche essere che le conseguenze immediate non ce ne siano, nel senso che non credo che si scatini la guerra domani mattina. Il problema è la devastazione dell'immagine di Israele nel mondo. Questo è il problema di fronte a cui assistiamo, ed è una cosa che ci addolora, ed è una cosa a cui i governanti israeliani dovrebbero essere più sensibili. Kissinger sosteneva che Israele non ha una politica estera ma solo una politica interna, e tuttavia questo approccio nel mondo odierno, che è sempre più interconnesso, non è più sostenibile.
Quindi lei diceva nella prima parte che quindi anche l'incontro di domani tra il premier Netanyahu e il presidente americano Obama avviene sotto i peggiori auspici dopo quanto accaduto oggi?
Assolutamente, è una cosa che, insomma, è ovvio che Obama non può far finta di niente, lui è interessato a migliorare i suoi rapporti con Israele alla vigilia, scusa c'è un camion che passava, alla vigilia delle elezioni di medio termine di novembre, quindi questo incontro era atteso a riparare i rapporti che si erano profondamente guastati dopo l'ultimo incontro, che era stato particolarmente burrascoso, e tuttavia diciamo per Netanyahu questa è certamente un'occasione persa. Poi dopodiché, ripeto, tutto si rimpatta, tutto si mette a posto, si accomoda, e però sono ferite che sono inferte e che rimangono e che creano delle lacerazioni difficilmente immaginabili. Ripeto, la cosa più preoccupante è la situazione con la Turchia, che è un paese molto fiero e orgoglioso e che vedrà questa come un'ulteriore onta dopo quella inflitta al suo ambasciatore dello stesso Ayalon, che l'aveva umiliato in un incontro pubblicizzato alla stampa.
Direttore Cingoli, proviamo a chiudere con una parola, se possibile, di speranza, guardando al futuro. Come potrebbe evolvere la situazione in modo che davvero questo gesto, quanto accaduto questa mattina, possa in qualche modo essere in futuro recuperato? Cosa potrebbe accadere secondo lei?
Guardi, io ritengo che quello che dovrebbe esserci è una crisi di responsabilità del governo israeliano, come le ho già detto, in cui si dice chiaramente sì, è vero, abbiamo fatto uno sbaglio e ce ne assumiamo la responsabilità, ma dubito che il governo lo farà, e quindi la situazione che si crea è una situazione di crisi che occorrerà alcuni mesi o alcune settimane almeno a riparare, a emendare e così via. Però, ripeto, le cicatrici ci sono e credo che sia un guasto che resterà, soprattutto, ripeto, nei rapporti tra Israele e Turchia.
Io ringrazio molto Jannicky Cingoli, direttore del Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente, che è stato in diretta con noi da Betlemme. Direttore, ancora buon proseguimento di giornata.
Buon lavoro.
Grazie anche a lei. Ancora aggiornamenti dalla redazione, da Emanuela Campanile, che appunto mi ha aggiornato sulle reazioni internazionali a quanto avvenuto all'alba di questa mattina. Anche Egitto e Austria hanno convocato gli ambasciatori israeliani nei rispettivi paesi sull'onda del sanguinoso attacco alla flotta della libertà, così viene definita la flotta degli attivisti filo-palestinesi. La Gran Bretagna ha deplorato la perdita di vite umane nel raid israeliano, ma ha anche invitato alla calma. Il presidente francese Sarkozy ha espresso la sua profonda emozione davanti alle tragiche conseguenze dell'operazione militare israeliana, ha chiesto un'inchiesta sull'accaduto e ha condannato l'uso sproporzionato della forza contro la flotta umanitaria diretta a Gaza. Deve essere fatta piena luce sulle circostanze di questa tragedia, che sottolinea l'urgenza del rilancio del processo di pace. Intanto la Francia ha convocato l'ambasciatore israeliano. Queste le parole di Sarkozy. E poi ancora, in una conferenza stampa alla Farnesina, il ministro degli esteri Franco Frattini, che come avevamo detto nella prima parte di questa diretta ha deplorato quanto accaduto questa mattina, ha informato che non ci sono italiani su quella nave e ha confermato che a bordo dell'imbarcazione turca facente parte del convoglio navale di aiuti umanitari diretto a Gaza attaccata dall'esercito israeliano non vi sono connazionali. Secondo fonti della Farnesina, 4-5 italiani erano a bordo di un'altra nave che non è stata assaltata dai militari di Tel Aviv. E ancora arrivano commenti da parte degli attivisti. È una bugia, ha detto Greta Berlin, leader del Free Gaza Movement, una delle ONG che ha organizzato la flottiglia della pace, replicando le dichiarazioni del governo israeliano, che ha affermato che gli attivisti hanno esploso proiettili e usato coltelli e bastoni contro i militari saliti a bordo, provocando così la reazione israeliana. A questo punto saluto, perché in diretta con noi, Don Nandino Capovilla, coordinatore nazionale di Pax Christi Italia. Buon pomeriggio, Don Nandino.
Buon pomeriggio a voi.
Ecco, io ti chiedo se puoi restare in diretta con noi, perché vorrei ascoltare, poi la commentiamo insieme, la testimonianza che dalla striscia di Gaza ci ha rilasciato pochi minuti fa padre Jorge Hernandez, il parroco della striscia di Gaza, che stava tra l'altro proprio in strada dove si stava svolgendo una manifestazione dopo quanto accaduto questa mattina. Sentiamo queste parole di padre Hernandez, se sei d'accordo, e poi le commentiamo insieme.
D'accordo? Certo, benissimo.
Padre Jorge, le chiedo il suo commento dopo quanto successo questa mattina. Qual è il vostro stato d'animo?
Allora, in questo momento ci troviamo in una manifestazione che è una delle tante che ci sono state qui a Gaza, e aspettando accanto al ministro degli affari religiosi, aspettando il primo ministro per incominciare questo atto. E proprio nel lungomare, vicino al luogo dei successi. E evidentemente questo è un crimine che da fare poteva benissimo essere evitato, non era necessario arrivare a tanto, e, perché avevano dei mezzi, no? Questo causa non pochi problemi, no? Di fatto la reazione del popolo palestinese qui a Gaza è stata un po', come dire, oltre il disagio, violenta, no? E quello è un po' l'ambiente che si respira qui a Gaza, ambiente di vendetta magari per quello che è stato successo, no?
Lei ha paura che questo attacco possa infiammare di nuovo la striscia, possano esserci delle reazioni contro Israele?
Evidentemente, noi lo sappiamo. A priori la violenza richiama ancora più violenza, non si può riuscire alla pace vera per il cammino della violenza, no? Quello evidentemente che ci saranno delle conseguenze di tutto questo, delle reazioni magari violente e tutto quanto. Sì, è proprio così.
Qual è oggi la situazione economica, umanitaria nella striscia?
Più o meno dal blocco ci sono stati 1000 giorni, come ho ascoltato in alcuni giornali, ho potuto leggere, no? Ed è difficile descriverla, perché da una parte sì, evidentemente Israele lascia passare, lascia entrare delle cose a Gaza, oltre i tunnel che ci si trovano alla striscia di Gaza, no? Però comunque la stessa situazione crea un'economia instabile. A mancanza di qualsiasi degli elementi fa salire il prezzo di tutti questi elementi sulle stelle, no? Dunque è molto molto instabile, oltre che tante volte non ci si trovano. Era stato un periodo, il periodo di quella della malattia che era startata, in cui tutte le medicine o cose del genere erano una cosa costosissima. Ed ecco è la situazione che vorrei dire pure peggiorando giorno a giorno, no?
Padre Hernandez, qual è il suo auspicio di pace oggi che arriva da Gaza?
Prima cosa, la pace non si raggiunge la pace con la violenza, non è il cammino adeguato per quello. Ci saranno, come ho detto, delle reazioni violente, no? Perché si respira quello il clima qui a Gaza. Si vuole ancora una volta alzare un po' la vista al soprannaturale. Esiste un Dio che giudica il bene e il male tutti quanti. Tante volte prendere la giustizia per mano ti porta ancora dei problemi, dei violenze, dei crimini. Dunque ancora una volta una fiducia nell'esistenza dell'unico Dio che giudica tutti quanti, cercando di non reagire con la violenza con cui siamo stati trattati, soprattutto per i cristiani, no? Noi professiamo la nostra fede nel principe della pace, Gesù Cristo, no? Dunque enorme fede, e comportarsi come dice il Vangelo, no? Operatori di pace, beati quelli che operano la pace.
Ringraziamo molto padre Jorge Hernandez, sacerdote argentino, sacerdote della parrocchia cattolica a Gaza, anche responsabile delle chiese cattoliche presenti in questa parte della Terra Santa. Questa intervista l'abbiamo raccolta questa mattina, avete sentito in sottofondo la manifestazione, una delle tante che si sono svolte nella striscia quest'oggi dopo quanto avvenuto all'alba, l'attacco israeliano alla flottiglia di attivisti pacifisti filopalestinesi. Io sono ancora in linea, lo ringrazio molto con Don Andino Capovilla, coordinatore nazionale di Pax Christi Italia, che tra l'altro ci ha dato anche una mano a raggiungere padre Jorge. Don Andino, parole drammatiche quelle del sacerdote argentino da Gaza, parlava di un ambiente di vendetta, di un forte clima di vendetta. Lei come le commenta?
Certo, sono le parole drammatiche a cui purtroppo tragicamente in queste ore, in modo in una misura naturalmente che non ci aspettavamo, ma sono parole che si ripetono per noi, anche per noi sacerdoti, per noi in contatto costante con le comunità della Terra Santa e con le persone che vivono questa oppressione davvero insopportabile, e che si ripetono purtroppo quasi quotidianamente, perché sono le espressioni di un popolo che sente davvero che non c'è una risposta adeguata, non tanto dal crimine compiutosi all'alba nelle acque internazionali davanti a Gaza, ma il crimine è quello dell'occupazione militare, quello di una popolazione, della sua chiesa, dei suoi governi che sono veramente schiacciati, ecco, da una situazione che non vede dalla parte della comunità internazionale un intervento adeguato.
Don Capovilla, qual è la situazione umanitaria? Abbiamo sentito descriverla velocemente da padre Hernandez, il blocco che poi non è un blocco parziale, a che tipo di vita ha ridotto proprio gli abitanti di Gaza?
Il blocco, l'embargo, l'assedio, io l'ho monitorato personalmente entrandoci l'ultima volta a Natale, ma è veramente come le agenzie umanitarie si preoccupano di ripetere, è al limite della catastrofe umanitaria. L'assedio che già aveva preceduto il massacro dello scorso anno, l'ultimo dell'anno, era solo purtroppo là è la punta di un iceberg di una situazione assolutamente drammatica. La popolazione resiste in condizioni disastrose, ci sconvolgono anche le dichiarazioni anche degli stessi di queste ore da parte israeliana, che dicono appunto l'intervento nostro era motivato da bloccare il divieto di far entrare il cemento, le carrozzelle per i bambini. La situazione è veramente tragica a tutti i livelli, sanitari e di sopravvivenza.
Ecco, lei ha informazioni su quale tipo di aiuti stavano portando questi attivisti con le navi?
Certo, certo. E, come già altre volte, però in dimensioni molto, molto ridotte, questa volta nelle navi c'erano delle strutture anche molto articolate, facevano parte di una lunga raccolta colletta appunto di aiuti umanitari, visto che la striscia purtroppo che dovrebbe prevedere l'ingresso di circa 600 camion al giorno per una popolazione così grande, e oggi invece prevede solo il passaggio di 5-6 camion, e quindi ecco che nelle navi c'erano dei macchinari per la desalinizzazione dell'acqua, perché dobbiamo ricordarci, Amnesty International l'aveva denunciato qualche settimana fa, il 90% dell'acqua che viene usata a Gaza è inquinata, quindi questo porta ancora una volta a un peggioramento. Poi nelle navi c'erano tantissime appunto carrozzelle e strumenti per una piccola parte delle vittime del massacro dello scorso Natale. Ci ricordiamo i numeri erano 5.000 feriti. Questi feriti vuol dire che sono persone che richiedono tutto quello che non passa. Ecco, attraverso il confine di Gaza non passano anche le strutture per le persone ferite, e così poi tutta una serie di aiuti, in particolare il cemento, ecco quello cui ha fatto riferimento il ministro israeliano, dicendo che appunto il cemento non poteva passare. Io quando ho assistito a Natale a queste montagne di macerie a Gaza, ecco, mi domandavo con il patriarca Tual, ecco, correndo e vedendo queste macerie, ma quando verranno sostituite con il cemento di una ricostruzione? Però anche il cemento è impossibile portarlo a Gaza.
Continuano le reazioni internazionali. Ancora in una conferenza stampa alla Farnesina, il ministro degli esteri italiano ha detto: Israele deve dare spiegazioni alla comunità internazionale. Profondo rincrescimento per le vittime è stato espresso dalla Casa Bianca, mentre la Lega Araba ha parlato di un crimine che mette a rischio il negoziato di pace. Davvero, come diceva un altro commentatore poco fa, Don Nandino, tra l'altro un attacco che è arrivato alla vigilia di un incontro, quello tra il premier Netanyahu e il presidente USA Obama, sul quale invece si riponevano alcune speranze.
Certo, queste speranze purtroppo vengono riposte sempre su un fragilissimo tentativo. Lo stesso presidente Obama è costretto a riconoscere sempre che qualsiasi passo che evidenzi i reali nodi, che sono quelli, lo sappiamo benissimo, quelli della colonizzazione da interrompere, quelli della condanna del muro, quelli dell'evacuazione delle case nella città di Gerusalemme, si scontrano immediatamente con un diniego da parte di Israele, e purtroppo quindi questi colloqui puntano poi a semplicemente a rilanciare appunto il processo di pace, sapendo che poi in realtà i nodi non vengono affrontati. Ma è chiaro che questa crisi attuale di queste ore non fa altro che rendere agli occhi del mondo palese, ecco, la situazione, anche l'impasse anche diplomatico, e l'incapacità da parte anche dell'Europa, anche dei paesi appunto che ricordiamo con Israele continuano a rinnovare accordi di cooperazione anche a carattere militare, a carattere economico. Ecco, non riescono in realtà a dare un contributo serio, proprio a partire dal non dal singolo crimine come questo che abbiamo assistito in queste ore, ma dalla situazione in generale del conflitto.
Un'ultima informazione, Don Nandino: abbiamo sentito anche dalle parole del ministro Frattini che non sulla nave che è stata attaccata, ma su un'altra delle navi che fanno parte di questa flottiglia ci sono alcuni attivisti italiani. Voi che notizie avete su questo?
Sì, io in particolare Angela Lano di Torino, una giornalista che sappiamo che è lì che è sulle navi, e in particolare anche anche il Ecco, ci sono altri amici giornalisti, un giornalista del programma di Iacona, e lo stesso Filippo Landi che non si trova sulle navi ma che continua per fortuna da Gerusalemme e da Gaza a darci notizie realistiche di questo che si sta compiendo. Ecco, ci ricorda appunto che purtroppo però ora le notizie direttamente non le abbiamo perché attualmente vengono anche bloccati i collegamenti anche radio, quindi in questo momento non riusciamo ad avere notizie fresche.
Io ringrazio Don Nandino Capovilla, coordinatore nazionale di Pax Christi Italia, grazie per essere stato con noi in diretta.
Grazie a voi, grazie, buon pomeriggio.
Noi ci fermiamo qui, tema della nostra trasmissione dunque era l'attacco che c'è stato questa mattina all'alba al largo della striscia di Gaza, attacco delle forze israeliane contro una flottiglia di attivisti filo palestinesi. Io ringrazio i nostri ospiti, ringrazio Roberto Venturini in console, Maria Serena Tullio e Andrea De Angelis in regia. Da Fabio Colagrande ancora buon ascolto con i programmi della Radio Vaticana in diretta.
Questo programma è stato presentato da Alitalia. Vola con Alitalia da Malpensa a Miami. Scopri le nuove rotte sul sito alitalia.com.